yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Young boy, at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him H-I-N, that rubber band main.
Sempre all'ascolto di Radio Popolare, e questo è Blues e dintorni che prende quota. Alberto Caselli in studio e con me, come sempre, Max De Bernardi.
Buonasera a tutti.
Allora, sfumiamo su Muddy Waters come sempre la nostra sigla per presentare il programma di questa sera, che è una puntata dedicata, guarda caso, a un altro grandissimo, Lonnie Johnson. Cosa vogliamo dire di Lonnie Johnson, Max?
Credo che sia il chitarrista più influente nel modo di suonare moderno della chitarra blues, in qualche modo. Ha influenzato da B.B. King a T-Bone Walker. Persino il Django Reinhardt non è stato risparmiato dall'essere stato influenzato. Le sue note riecheggiano anche nel modo di suonare di Django e di molti altri.
Lui ha saputo coniugare perfettamente il blues e il jazz, in qualche
modo. Sì, soprattutto agli inizi. Infatti, credo che questa puntata sarà incentrata sulla musica di Lonnie Johnson, quella a mio parere più interessante, che è stata quella degli anni 20, 30, per la Bluebird, la OK, tutte le etichette di quel periodo lì, con questa grandissima capacità di suonare la chitarra, che sembravano tre chitarre insieme, ancora di più di altri chitarristi dell'epoca. Qui ci siamo di fronte veramente a uno stile sopraffino,
elegante, oltretutto
elegante, è una tecnica, anche questa, come tutti i musicisti autodidatti. E la chitarra era soprattutto la prima parte della sua carriera, quella con la chitarra acustica, era molto incentrata su un modo di suonare molto originale e molto personale, ma abbastanza simile fra un pezzo e l'altro, e la tonalità era, per la maggior parte delle volte, se non sempre, in tonalità, in posizione di re, con il basso di mi abbassato di un tono per rendere il bordone. E poi gli era stato fatto da un liutaio messicano, quello che si vede nella copertina di una delle sue foto più famose, seduto in uno studio fotografico con questa bellissima 12 corde, che in realtà non erano 12 corde, ma era una chitarra che aveva doppiati solo i cantini. Mentre i bassi, era una sorta di chitarra a 9 o a 10 corde, che gli era stata fatta da questo liutaio, e nelle canzoni del primo periodo viene fuori spesso questa chitarra, oltre all'uso alle 6 corde, cosa che invece negli anni 60, quando è stato riscoperto, ha adottato la chitarra elettrica a 6 corde con uno stile molto meno interessante, oserei dire. Non che non fosse più buona musica, ma era abbastanza monotono e ripetitivo, e non aveva più quella verve, quell'inventiva che invece questi pezzi che andremo ad ascoltare.
Beh, in qualche modo lo catalogano in molti nel Piedmont Blues.
Ma,
anche se lui era, realtà, di Orleans, no? Era di New Orleans, come,
sì,
come
in realtà lui si chiamava, era nato a New Orleans, quindi era già in un ambiente urbano musicalmente,
sì,
parlando.
Urbano e polifonico,
esatto, le influenze erano molteplici. Poi
il nome tradisce però qualche cosa di messicano.
Per forza, ma perché poi la faccia era creola.
Sì, assolutamente.
E quindi Alonso.
Si chiamava Alonso, esatto.
Quindi aveva. Tra l'altro, a New Orleans mosse i primi passi in compagnia dei musicisti dell'epoca più famosi. Quindi l'intuito e lo spirito e il feeling erano sicuramente jazzisti dell'epoca, sì. Early jazz, come
c'è qualcuno che fa il nome addirittura anche di Eddie Lang che è,
ha inciso, dopo sentire
autori preferiti,
e infatti dopo sentiremo assolutamente Playing with the Strings, che è un duetto di lui e Eddie Lang, che ancora adesso credo che sia uno dei in particolare uno dei duetti di chitarra acustica insuperabili e insuperati fino ad oggi, come inventiva, se si pensa che è stato fatto negli anni 20, da Eddie Lang, che era, come credo che molti sappiano già, si chiamava Salvatore Massaro, era molisano, immigrato a New York. Ahimè,
voleva suonare il violino, ma poi ha conosciuto Giovinuti e gli dice: ma scusa, ci sono già io a suonare il violino.
Esatto.
Fai qualcos'altro.
Era una lotta intestina fra italiani, un ligure e un molisano.
Esattamente. Esatto. Che poi, insomma, qualcuno ha avuto anche la fortuna di vederlo, Giovenuti, qua a Milano.
Sì, a Capolinea
ci andava spessissimo.
Certo.
Io purtroppo non l'ho mai visto, vabbè, forse sono arrivato un po' dopo, insomma.
Vabbè.
Pazienza. Vabbè, dai, cominciamo a fare conoscenza con questo Lonnie Johnson, con un pezzo noto che si chiama Stepping on the Blues. Cosa possiamo dire di questo brano?
Ascoltiamolo prima, che poi facciamo i commenti tecnici del caso.
Va bene.
Let's kick it on down.
Step in the Blues, lui è Lonnie Johnson.
Bestiale questo.
Sì.
Quindi si incomincia a, c'è un piano a sentire, sotto, ma si incomincia a sentire il suo la fondamenta degli stili chitarristici di molti. Il riff classico che faceva era stato ampiamente saccheggiato da B.B. King, che di sua stessa missione è stato influenzato tantissimo dal modo di suonare di Lonnie Johnson, con questa caratteristica di sembrare due chitarre. Mi spiego, aveva sempre questi bassi anche lui alternati, ma aveva un fraseggio talmente jazzy e nitido, tipo questi fraseggi li ritroviamo poi nei chitarristi che sono venuti dopo. 10, 20, 30 fino a oggigiorno, insomma, perché sono veramente le fondamenta. Ascoltare Lonnie Johnson aiuta tantissimo per la formazione, secondo me, di un aspirante chitarrista di blues o finger picking, finger style in generale.
Sì, è anche un blues sicuramente influenzato dal jazz e comunque, come dire, con un piglio allegro, con un piglio un po' scanzonato,
sì,
in
sì.
qualche modo, che ricorda già, in qualche modo, non so se tu sei d'accordo, quello che poi sentiremo nel Locum o anche insomma, i musicisti di quello stile lì.
Certo, anche lui era in quel periodo era caduto nella trappola visto che era un musicista di successo, era caduto, diciamo così, nella trappola di incidere moltissimi pezzi
a doppio senso.
E comunque anche uguali tra di loro tantissimo. Ci sono se si ascoltano la raccolta completa della Document, delle sue incisioni, ci sono veramente CD interi di pezzi simili per una serie di motivi che soprattutto del periodo Bluebird, che era proprio il marchio di fabbrica della Bluebird, con Tamparede e altri che davano
questa
impronta.
Proprio una necessità della
casa. Esatto, proprio una necessità commerciale, esatto. Diciamo così.
Va bene.
Se riusciamo adesso, sentiamo Playing with the Strings, che dicevamo prima con Salvatore Massaro.
Non lo trovo.
Vediamo.
Ah, sì. Playing with the Strings, numero 11.
Questo è bestiale.
Qui c'è una doppia chitarra.
Sì, ma loro due sono. Adesso lo sentiremo.
Dai. Thank you. Questo è Playing with My Strings, che non è quello che
dicevamo. È stato la vista non è più quella di una volta. Quindi era comunque il pezzo che volevo mettere dopo di questo.
Beh, comunque questo Playing with the Strings, per una volta playing non vuol dire tanto suonare quanto giocare,
sì,
veramente.
Ma quel pezzo qui era appunto, volevo metterlo dopo quello con Eddie Lang. È bestiale, qui era una chitarra sola, sembravano, io credo che sarò stato lì giornate intere a cercare di rifare queste robe qui, ma ahimè non sono mai venute uguali. Mentre quello che dovremmo fare ascoltare adesso è il Guitar Blues con Eddie Lang, e questo siamo sicuri.
Allora ce lo sentiamo, dai. Guitar Blues, Donny Johnson con Eddie Lang. Questi però sono dei veri virtuosi, nel senso che è un blues, come dire, da sala da concerto quasi, no?
Sì. E qui si sente la famosa chitarra che menzionavo prima, a 9-10 corde con i cantini raddoppiati. E poi questa estrema pulizia sembrano veramente. E poi i modi di suonare di Donny Johnson e di Eddie Lang erano completamente diversi, ma si sentiva questo. I famosi diminuiti. bestiale. Praticamente suonava un assolo come si fa con la chitarra jazz o blues, con le singole note, e nel frattempo faceva sempre i bassi, tipo così. Che è una cosa che fino a quel momento lì non faceva nessuno. Eddie Lang in realtà suonava più all'italiana, se così si può dire, suonava col plettro e con un, con un approccio molto più classico, quasi quasi folk napoletano in qualche modo, perché la sua produzione doveva molto alla musica italiana. Il suo famoso pezzo di Eddie Lang, sto parlando April Kisses, sembra veramente un pezzo napoletano dei primi del secolo scorso, insomma.
Beh, la sua scuola è stata quella lì.
Sì, ed è da tra l'altro nel paese dove è nato, dove è originaria la famiglia di Massaro, appunto in Molise, fanno un festival dedicato a Eddie Lang tutti gli anni. Eddie Lang era anche lui nella chitarra acustica, prima che inventassero la chitarra elettrica, era stato veramente uno degli originatori di un certo modo di suonare la chitarra jazz, early jazz in questo caso, con sonorità e con accordi che dovevano molto alla tradizione europea italiana e hanno contribuito a, così, a far nascere quello che ai tempi con Giovenuti e altri si chiamava jazz da camera.
Ma infatti anche questa qua è una composizione da camera, quella che abbiamo appena ascoltato.
Sì,
no?
Nel senso i musicisti
venivano dal blues come spirito.
Sì, e poi diciamo che l'audience era un pochino più... Eddie Lang ha fatto anche delle partecipazioni nella sua breve vita cinematografiche, quindi... diciamo il pubblico era un po' più, era cittadino e un po' più evoluto dal punto di vista sociale anche, non suonavano nei juke joint o...
no infatti si sente che è molto più urbano e come dire sofisticato, no?
Sì, Lonnie Johnson era
e quello stampo lì, insomma.
Sì, quello stampo lì, insomma, tutti
ricordiamo che Eddie Lang tra l'altro ha avuto una fine assurda, no?
Cioè, sì.
È andato a farsi operare di appendicite ed è morto sotto questa operazione perché era emofiliaco,
cosa che non avevano.
Non hanno guardato prima, insomma, cioè una cosa pazzesca.
Sì, aveva neanche 30 anni.
Era giovanissimo, certo. Vabbè, insomma, drammi di bluesman e jazzman della prima ora, insomma.
C'è un altro pezzo che volevo consigliarti di far ascoltare ai nostri ascoltatori, è questo Racketeer's Blues, che è la numero 18, che è l'esempio di blues lento fatto, diciamo così, con lo stampino, non mi si fraintenda, ma dopo ne parliamo. Racketeer's.
If you got over 15 grand, better split it 99 different ways. If you got over 15 grand, you better split it 99 different ways. Cause a racketeer has got no certain place to dig your grave. When they demand your money, you got to give it up with a smile. When they demand your money, you got to give it up with a smile. And if you refuse, they'll read about you in a short little while. When the gang is out to get you, it don't do no good to run. When the gang is out to get you, it don't do no good to run. It's true you can dodge the law, but you can't dodge them slugs out the machine gun. Thank you. slave hard for your money just to give it to some other one. You work hard for your money just to give it to some other one. And if you refuse, the answer will be from a raggedy's gun. When the gang is out to get you, they'll follow you everywhere. When the gang is out to get you, they'll follow you everywhere. You can even move to West Hell, doggone if they don't find you there.
Racketeer Blues, Lonnie Johnson. Beh, devo dire che mentre è straordinario dal punto di vista chitarristico, dal punto di vista vocale, insomma, a me non ha mai esaltato, devo dire.
Ma anche perché, come dicevamo prima, vocalmente, diciamocelo, era sempre la stessa melodia quando suonava questo racket.
Il timbro,
sì,
non avrebbe mai potuto fare un gospel, insomma, per intenderci.
Sì, probabile, ho capito cosa intendi, ed è probabilmente sì, nel senso che era, sai, all'epoca di cantanti veri e propri non è che ce ne fossero. Abbiamo sentito Blind Willie Johnson la scorsa puntata e altri che erano sicuramente più interessanti.
Non c'è dubbio.
Però era efficace per quello che doveva fare. Alla fine doveva cantare quelle 5-6 note e ci stava dentro. Ma la particolarità qui era proprio la chitarra, che era, quando si intende fra gli appassionati di chitarra acustica e i musicisti, un blues lento alla Lonnie Johnson, si intende proprio questa posizione di re con il mi basso abbassato, che aveva queste sonorità proprio classiche, tipo si partiva sempre con il turnaround di diminuita così.
Max De Bernardi qui dal vivo a Radio Popolare. Non sarà Lonnie Johnson, però.
Beh, infatti, era giusto per era giusto per far capire,
certo.
Fare queste cose qui così al volo davanti a un microfono buono alla prima è sempre un po' difficoltoso, però era per far capire agli ascoltatori, certo, che di che cosa si tratta, che non è una cosa così semplice.
Vuoi spiegare a chi ci ascolta e chi magari non sa queste cose l'uso del capotasto? Per esempio, tu hai messo il capotasto
per, sì, perché ho ripreso la tonalità originale del disco. Era una roba molto usata, proprio perché, come dicevo prima, Lonnie Johnson, scusate, usava la stessa posizione sulla chitarra, che era un re naturale con il basso di fa diesis, una cosa così suona. e poi ogni tanto un re settima aumentato là, che era questo sol sempre aumentato, sol minore e re. Il capotasto dava agio più che altro a cercare di cambiare un pochino all'orecchio la melodia, che era sempre essenzialmente questa. L'arrangiamento di chitarra era sempre
ti spostava
simile.
Tutto di una tonalità.
Si spostava. Il primo pezzo che abbiamo sentito era suonato addirittura con il capo sempre nella stessa tonalità, quindi risulta essere in sol. Però lo metteva al quinto e aveva questa sonorità.
Se tu togliessi il capotasto, che
se lo tolgo diventa in re e diventa quello che è la tonalità che sentivamo prima.
No, ma se tu la facessi sulle stesse note del capotasto, cosa avresti?
No, avrei la tonalità di sol e non posso riprodurre fisicamente, non posso riprodurre la stessa cosa che potrei riprodurre con il capo, perché la tonalità e la posizione rimangono quelle di re.
Ah, ok.
E questo serviva più che altro per se accompagnato da altri musicisti, se accompagnato da fiati che suonavano notoriamente meglio in bemolle, e quindi il capotasto aiutava a cambiare di semitono in semitono le tonalità, e molto spesso anche le cambiavano in funzione della voce che cambiava. Però credo, io ho ascoltato un milione di ore Lonnie Johnson e credo che fosse anche per cercare di far risultare diverse alcune canzoni abbastanza simili tra di loro, se non uguali.
Okay.
Quindi era un'esigenza più che altro, diciamo così, tecnica, per in funzione di chi ascoltava, insomma, più o meno.
Va bene. Senti, questo, tu conosci questo pezzo che si chiama Sweet Potato Blues, ovviamente. Ce lo sentiamo.
Certo.
Joyce, he lives down on the farm.
E questo è l'esempio di prima.
He raised sweet potatoes and cotton and corn. He said, by gosh, I ain't going to give you none. I got a sweet potato, it is steaming hot. Before I give it away, I'm going to let it rot. I got sweet potatoes, I ain't going to give you none. Old Aunt Jane got a sweet potato in her hand. If you want good potatoes, bake it in my pan. I got sweet potatoes, and I ain't going to give you none. Up your stove, it is burning low. I'm going to show you something, Mama, you never seen before. I got sweet potatoes, ain't going to give you none. I ain't going to give you none of my bacon. I got enough. If you want to get my sweet potatoes, you got to buy my stuff.
'cause I got sweet potatoes and I ain't going to give you none.
Sweet Potato Blues, yeah. Sempre Lonnie Johnson. Beh, insomma, comunque, l'essere nato a New Orleans sicuramente è stato d'aiuto per dargli così questa visione così un po' jazzistica della musica.
Tra l'altro, a Chicago lui incise anche alcune sides, alcune canzoni con i Louis Armstrong Hot Five ai tempi, negli anni 20, credo nel 27, insomma, giù di lì. Ed era una delle, insieme a Louis Armstrong, era una delle figure più note del periodo. Tanto è vero che le facce.
Questo in Lonnie, che anni, scusa?
Alla fine degli anni 20. Sul Chicago Defender, che era il famoso giornale, sì, gestito da afroamericani a Chicago, appunto, solo giornalisti e solo la direzione, tutto quanto erano solo afroamericani. E quindi nei loro famosi advertisement, che erano quei bellissimi disegni che pubblicizzavano i recenti 78 giri di blues e di jazz, le facce di Lonnie Johnson, dei Louis Armstrong in quel periodo erano ogni giorno sul Chicago Defender, ed erano anche proprio persone note, diciamo così, nei limiti di quello che poteva essere la notorietà ai tempi.
Sì, ciononostante, insomma, lui non ha mai avuto una vita facile dal punto di vista economico, perché spesso, no, ha dovuto lavorare in fabbriche, insomma, o come barista.
Sì, finito il primo periodo, poi si trasferì, dove morì, della seconda parte della carriera, si trasferì in Canada poi lui.
Beh, però erano già anni sì, in cui la musica veniva apprezzata in un modo diverso,
sì, insomma, è morto,
e pagata soprattutto in modo diverso.
Ecco, lì non... poi abbiamo anche l'altro disco, sì, fatto con una jazz band canadese, già negli anni 60.
Diciamo la seconda parte della carriera di...
Sì,
di
quello lì forse è abbastanza...
Elettrico, no?
Sì, un po' più... ma meglio secondo me di quelli della Prestige, che peccavano un po' di poca inventiva, secondo, sì, il mio modesto parere. Qui abbiamo qualcosa da far ascoltare al volo.
Ma sì, possiamo iniziare con questo China Blues. Primo pezzo. Scoppiettante.
Thank you.
questo era China Blues, Lonnie Johnson, ma in realtà qui il blues si è un po' perso per strada, insomma, qui è jazz, sì, puro.
Decisamente Dixieland, jazz tradizionale di questa. E infatti, il buon Lonnie suonava la chitarra elettrica e, diciamo, in uno stile chitarristico più mainstream rispetto a, più vicino a, alla media dei chitarristi, senza un suono particolare, ma
siamo a parte che era già,
sì, era già anzianotto.
Già poi, purtroppo, nel senso che la chitarra elettrica era stata già introdotta da tempo nel jazz, no? Per cui questo era si esibiva insieme a un gruppo stomp che si chiamavano appunto Jim Clark's Metro Stompers. E niente, la registrazione è sostanzialmente di un concerto che è stata fatta.
Lui, tra l'altro, la cosa avevi detto giusto te, perché a un certo punto dopo aver raggiunto un buon successo, come dicevamo prima, appena dopo la depressione fu costretto a tornare a lavorare in un'acciaieria a Chicago.
Infatti.
Si riprese anni dopo con la Blue Bird e addirittura incise per la King, che era già in epoca rhythm and blues, con la famosa Tomorrow Night che aveva inciso anche Dylan e che è diventato uno standard del rhythm and blues. E poi dopo di questo, negli anni 50, fece un tour in Inghilterra e pare che Lonnie Donegan, il famoso interprete storico di Skiffle inglese, cambiò il suo nome da come si chiamava prima, non mi ricordo più, a Lonnie, in onore di Lonnie Johnson, appunto.
Sì, ma comunque è soltanto gli ultimi anni della sua vita che si sono un po' aggiustati dal punto di vista proprio strettamente musicale, cioè che ha saputo mantenersi con la musica, perché per molti anni mi sembra di ricordare che abbia fatto anche l'addetto all'ascensore,
esatto,
di un albergo, insomma, una roba del genere, insomma, per cui non ha avuto vita facilissima.
Quello che gli americani chiamano janitor, come la professione di portiere, insomma.
Ah, del portiere.
Sì, sì.
Vabbè, insomma, per cui comunque sono incisioni molto buone queste, sono incisioni molto belle. E dello stesso disco mi farei ascoltare un altro brano che si chiama Trouble in Mind.
Ah, classicone.
Un classicone, infatti. Eccolo qua.
Thank you.
Trouble in Mind, beh, qui si ritorna al blues, bluesaccione questo qua.
Il standardone per eccellenza.
Infatti, per cui, ma a te piace il blues nel jazz?
Certo. Mi piace
i fiati
praticamente
mobilitano
tutto.
In qualche modo, insomma.
Sì, delle volte, come dire, può anche... Nel Dixieland non è...
Vabbè, non è molto evidente nel Dixieland.
Magari essendo musica da ballo non è proprio la musica che ascolto tutti i giorni, oppure che metto un disco di Dixieland in continuazione, perché dopo un po' c'è sempre questi fiati incombenti, acutissimi, che, devo dire la verità, ogni tanto stancano. No, non è disturbano, stancano, e allora dopo un po' devo girare. Però in linea di massima è chiaro che è una delle influenze in generale, anche per il fraseggio della chitarra, il sentire i fiati e sentire l'early jazz ha sempre forma l'orecchio per quando devi suonare te la chitarra e mettere insieme due o tre assoli improvvisati. Riferirsi sempre al modo di suonare dei fiati è sempre interessante, perché è tutto bagaglio, mi viene da dire. E niente, e in questo caso, tra l'altro, questa band con cui si accompagnava il Lonnie erano dei canadesi,
sì,
dove lui poi era andato a vivere negli ultimi,
esatto.
Ed è stato lì che purtroppo l'hanno tirato sotto,
si è avuto
sulle strisce
in macchina,
sì, si è spaccato
sotto.
Tutto ed è stata una delle conseguenze, poi gli è venuto un ictus dopo. Però fino al 1970, è morto nel 1970, e fino a pochi mesi prima è riuscito a esibirsi, non suonare, ma almeno cantare un paio di pezzi.
Insomma, comunque è una lunga vita professionale. Professionale, sì, cioè nel senso che suonava, poi quanto fosse ripagato. Dal punto di vista economico, beh, questo è un altro discorso.
Sì, quei musici, lui fece parte anche dell'American Folk Blues Festival,
che
ci sono anche dei video, ed era il periodo secondo me più non tanto interessante dal punto di vista musicale.
E forse quello è lì che era conosciuto Lonnie Donegan, no?
Sì, probabilmente sì, o addirittura anche prima dell'American Folk Blues Festival. E c'era un'altra cosa che volevo farti mettere, se abbiamo ancora tempo.
Sì.
La numero 19 del
ritorniamo indietro.
Sì, allora. Del Lonnie Jones Vintage, che secondo me rimane
la parte più
interessante. Il più interessante.
Adesso andiamo a cercarla. Eccolo qua.
Now she ain't good looking, she don't dress fine. The way that girl can love change any man's mind. I'm nuts about that girl. Oh, I'm nuts about that girl. I don't know what she's done to me. Boys, I'm nuts about that girl. Now she begs a jelly roll, she begs it nice and hot. It never fails or touch the spot. You know I'm nuts about my gal. Oh boys, I'm nuts about my gal. I can't help myself, I'm just nuts about that gal. If I was sentenced to be hung, and this ain't no lie, if I could just see my baby, I would be willing to die. I'm nuts about that gal. Oh, I'm nuts about that gal. If she ever leave, I'll go crazy, cause I'm nuts about that gal. Thank you.
long and tall. Lord, when she starts a loving, I can't help from the fall. I'm nuts about that gal. Oh, boys, I'm nuts about that gal. I've got a room in the book house. You know I'm going nuts about that gal. She likes the music soft when the lights are low. When she starts to kiss me, does me good down in my toes. You know I'm nuts about that gal. Oh, boys, I'm nuts about that gal. I don't know what she's done, but I'm really nuts about that gal. When I met my gal, she was dumb as dumb could be. But I plead to my soul, she put that thing on me. I'm nuts about my gal. Oh, yes, I'm nuts about my gal. But she's meaner than hell, but sweeter than the sugar that goes in my tea.
I'm nuts about that girl, che come mi hai tradotto giustamente, perché non riuscivo a tradurre.
È chiaro che letterale non vuol dire niente, perché going nuts in gergo vuol dire andare fuori di testa.
Andare fuori di testa per quella ragazza.
Esatto.
E poi dicevi un'altra cosa interessante, che vocalmente assomiglia un po'
era
Tampared, a Tampared.
Probabilmente il Tampared stesso ha preso moltissimo, perché come dicevamo prima, Lonnie Johnson è stato molto influente con la sua musica. Tanto è vero che anche Robert Johnson incise un paio di pezzi, tra cui Malted Milk, esattamente con quella melodia qui, cercando di imitare lo stile chitarristico di
Lonnie,
che dicevamo prima. Gli stilemi erano sempre questi.
Eccolo qua. E quindi.
E come per i più attenti chitarristi, ascoltatori, avranno notato che alla fine gira e rigira lo stile e il modo di suonare è quello che moltissimi musicisti dell'epoca e nel campo del blues e del jazz erano immediatamente riconoscibili, perché suonavano proprio con una. Con delle sonorità e con in chiavi armoniche ben definite che li facevano riconoscere. Lonnie Johnson era particolarmente apprezzato proprio per questo, indipendentemente che a un orecchio magari meno preparato possono sembrare tutti uguali. In realtà da una parte lo sono, ma nello stesso tempo è proprio
Robert
quello.
Robert Johnson la rende più un pochino più cupo.
Sì,
però.
E poi Robert Johnson non aveva la tecnica chitarristica innata che aveva Lonnie Johnson, quindi ha cercato in quei due pezzi lì di imitare bene o male lo stile, seppur non male, devo dire.
Certo.
Ma imitare Lonnie Johnson per tutti è un'impresa titanica per i chitarristi acustici in genere, ancora adesso che sono passati 100 anni dai primi.
Virtuoso,
sì, perché è proprio identificabile in un tipo di suono talmente originale, talmente personale, che è difficile riprodurre, un po' come dicevamo con Blind Blake o Gary Davis o altri, che come esercizio di stile puoi metterti
marchio,
lì,
insomma.
E poi cercare di rifarlo perché ne hai la tecnica, ma non ha senso, tanto comunque ci sarà sempre qualcosa di diverso.
Beh, certo. E questo dovrebbe essere vero per qualsiasi autore, insomma,
certo, no? Ma anche vero per qualsiasi forma d'arte.
Infatti, che dà la caratteristica. Senti, ancora un pezzo, abbiamo tempo di ascoltarlo, questo She's Making Whoopee in Hell Tonight.
Sì, sì, bello.
Cosa vuol dire making whoopee?
Credo, se non sbaglio, making whoopee è fare quando uno è felice, è contento, che fai
quella roba, quella roba lì, e quindi onomatopeia.
Esatto.
She's Making Whoopee in Hell Tonight, Lonnie Johnson.
Baby, you've been gone all day, set to make whoopee tonight. You've been gone all day, set to make whoopee all night. I'm gonna take my raise and cut your late hours. I will be serving you right. The undertaker's been here and gone. I give him your heart.
Siamo in chiusura, Max, ci tocca salutare e lasciamo appunto con questo
ultimo
pezzo, sì, Making Whoopee di Lonnie Johnson come finale appunto della nostra trasmissione. Bene, Roberto Caselli vi saluta.
Max De Bernardi vi saluta, e buonanotte.
Buonanotte e alla prossima.
You made me love you, just got me for your slave. You made me love you, just got me for your slave. And from now on, you'll be making whoopee in your love.